Che c'è?
Guarda, sono a pezzi, sono sommerso dalle cose da fare, non ce la faccio più.
Dai, forza, è venerdì.
Sì, è vero, ma cioè a me questo lavoro mi sta prosciugando, cioè sono arido.
Va bene, dai, vuol dire che siamo in tema.
In che senso, scusa?
Perché oggi parliamo di idrovore e di bonifiche. Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
La bonifica è quell'insieme di operazioni che rendono coltivabile e abitabile una porzione di territorio che in precedenza, per varie cause, non lo era. Una tipica bonifica è il prosciugamento di una zona paludosa, spesso anche malsana per la presenza di insetti che trasmettono malattie come la malaria.
Prima legge in materia di bonifica è la numero 3256 del 30 dicembre 1926, comunemente chiamata legge Serpieri, che permise la creazione di consorsi di bonifica gestiti dallo Stato. Questi organi si impegnano sia a bonificare le aree paludose e malariche, sia a gestire il patrimonio silvo-pastorale, che adesso Alberto ci spiegherà che cosa significa.
Sono i boschi e le aree destinate all'attività di pastorizia.
Grazie Alberto, ma come sono fatti questi consorzi?
Per definizione, un consorzio di bonifica è un ente pubblico, costituito su proposta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, allo scopo di provvedere all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.
Perfetto, tutto chiaro, lineare, cristallino. Ma cosa significa, di fatto, attuare un'opera di bonifica?
Beh, possono esserci diversi tipi di intervento: opere di regolazione e potabilizzazione delle acque, di viabilità, di dissodamento, costruzioni edilizie, piantagioni di diverse specie. Ovviamente tutti gli interventi devono anche mirare alla risoluzione dei problemi che un bacino idrografico può causare o, tutt'al più, alla creazione di opere di difesa grazie alle quali sia possibile tenere al sicuro persone, animali, campi coltivati e altri beni di vario genere. Tra i problemi ci sono il dissesto idrogeologico, le frane, le inondazioni e la degradazione del territorio. Ma vediamo qualche numero.
Secondo l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque e Irrigue, i consorzi di bonifica italiani nel corso degli anni hanno realizzato un gran numero di opere, fra cui 231.044 km di canali irrigue e di scolo e 16.686 km di argine a fiume e a mare. Nel complesso, la superficie di territorio consorziata è pari al 59% del territorio nazionale.
Il ruolo dei consorzi non è di fatto cambiato dalla loro origine, ma tutti si stanno adeguando ai tempi che cambiano. I consorzi diventano strategici in questi tempi di crisi climatica, dato che ognuno di essi lavora direttamente sul territorio e consente, tramite l'applicazione di innovazioni frutto della ricerca, di opporre resistenza al consumo dei suoli, all'inquinamento dei bacini idrografici, al dissesto idrogeologico e alla lenta ma inesorabile frammentazione degli habitat.
Ma poi, in concreto, nella pratica, come avviene la bonifica? Come si fa?
Un ruolo fondamentale è quello degli impianti idrovori, che liberano il terreno dalle acque stagnanti tramite appositi macchinari. Se un tempo questo lavoro era svolto con apposite ruote a pale o pompe a stantuffo, oggi le idrovore sfruttano l'energia elettrica e, caso particolare italiano, spesso sono alimentate con energia idroelettrica.
E ne abbiamo parlato durante le scorse settimane. Di energia idroelettrica, intendo. La più grande idrovora al mondo, invece, si trova in Frisia, nei Paesi Bassi. È l'impianto di Woudaegemal, che si trova nella cittadina di Lemmer. Vista la particolare condizione delle terre olandesi, impianti come questi sono in grado di rimuovere grandi masse d'acqua e impedire così che ampie zone del paese finiscano sommerse. Questo impianto, in particolare, a vapore, è in grado di pompare 4 milioni di litri di acqua al minuto verso il lago Isselmeer. Ha da poco compiuto 100 anni, dato che fu realizzato nel 1920, ed è anche un sito dell'UNESCO, quindi un patrimonio dell'umanità.
E parlando di manufatti di grande valore storico, fu proprio grazie al lavoro delle idrovore che a cavallo degli anni 30, per la precisione tra il 1928 e il 1932, quindi durante il ventennio fascista, fu possibile il recupero delle cosiddette navi di Nemi, due navi imperiali romane che secondo gli studiosi appartennero all'imperatore Caligola.
Le idrovore estrassero circa 5 milioni di litri d'acqua dal lago di Nemi, sui colli Albani, nei pressi di Roma. Le due navi furono poi distrutte nel 1944 da un incendio che colpì il Museo delle Navi Romane, in cui gli scafi erano conservati e che era stato costruito per loro.
In Italia sono numerosi gli impianti idrovori rilevanti non solo per il loro impatto sul territorio, ma anche per le loro caratteristiche ingegneristiche e architettoniche. Lo stabilimento di Valle Lepri è tra i più famosi. Si trova in Emilia-Romagna, nel comune di Comacchio, e fu sviluppato negli anni 50 del secolo scorso e consente, grazie ai due sottoimpianti che lo compongono, il sollevamento e l'avvio verso il mare Adriatico delle acque di bonifica della Valle del Mezzano.
Ah, che meraviglia, vorrei essere risucchiato anch'io.
Dove? Nella Valle Lepri?
No, io vorrei andare verso il mare Adriatico in spiaggia.
Con le acque di bonifica?
No, a rilassarmi un po', ho proprio bisogno, te l'ho detto, questo lavoro mi sta prosciugando.
Vuoi bonificarti un po'? Beh, in fondo è venerdì. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche.